dirigente del Ministero del Lavoro, dove le parti sociali sia l'interlocutore.
Io approfitto, buongiorno a tutti, e approfitto di avere il microfono così rimango seduta.
Non si sente?
Si sente? Non mi fate stare in piedi, due cose non le posso, non le so fare, parlare e stare in piedi. Sentite? Si sente adesso? Ok, allora, come già hanno detto i colleghi, le colleghe, e oggi, stamattina, non vorremmo fare un convegno, vorremmo fare, ciao Giuliana, vorremmo invece che fosse proprio, se possibile, un tavolo di lavoro, quindi a più voci, non relazioni esageratamente lunghe e faticose. E quindi da parte mia vorrei semplicemente dire come stiamo costruendo l'architettura necessaria a far sì che sia vero quello che è stato detto, cioè che il principio del partenariato sia effettivo, sia possibile effettivamente giocarlo in maniera più continuativa e più efficace in questa programmazione che si sta aprendo, e soprattutto rendere tutti quanti consapevoli che si aprono diciamo altre opportunità. Partenariato interagisce da sempre con le istituzioni, lo fa quotidianamente e anche senza bisogno dei fondi strutturali, però è chiaro che aiuta molto avere una cornice di riferimento e degli strumenti veri, reali, che garantiscano che questo avvenga e che avvenga dappertutto, perché noi sentiremo dopo delle esperienze regionali, abbiamo questa esperienza nostra specifica del progetto Space Lab, però è anche vero, dobbiamo riconoscere che non è sempre praticato in maniera così continuativa e così efficace il partenariato, né quello ristretto delle parti sociali e tantomeno quello allargato alla società civile. E in parte questo è dovuto al fatto che è una difficoltà è avvicinare i linguaggi, avvicinare punti di vista che oggettivamente sono differenti, devono essere differenti, sono legittimamente differenti, e tante volte armonizzare anche tempistiche di ragionamenti. L'istituzione ha una sua tempistica di programmazione e gestione, anche molto legata alle stagioni politiche, ai cambiamenti, alle elezioni, a tanti fattori. Le parti sociali hanno a loro volta delle dinamiche e non sempre queste dinamiche si riescono diciamo ad armonizzare perché siano pronte e disponibili al momento giusto. Quindi quello che ha di buono questa programmazione che è in corso, ma soprattutto la futura, è di voler creare un po' dei vincoli, degli obblighi a fare il partenariato, perché il principio di partenariato, voi mi insegnate, esiste dalla prima programmazione comunitaria, credo da quando è stata inventata l'Europa, però oggi la Commissione propone di renderlo più vincolante, perché solo sul piano spontaneistico delle volontà di singoli o di singole istituzioni a quanto pare non ha funzionato, o se non altro non è stato esercitato in tutta Europa con questa con la necessaria diffusione. E anche in Italia a me viene da pensare che è stato per noi amministrazione del lavoro più facile diciamo raccogliere questa opportunità, perché noi sovrintendiamo a materie che sono tipicamente oggetto del dialogo sociale, quindi forse per noi il collegamento è stato più ovvio e scontato, ma in particolar modo i fondi strutturali sostengono tanti altri tipi, e con anche maggiori risorse finanziarie, tanti altri tipi di interventi, dove forse questa abitudine, questa consuetudine del partenariato non è così. Così diffusa, così scontata. Se pensiamo alle infrastrutture, all'energia, all'ambiente, se ne possono citare tante, non credo che ci siano delle prassi, ci saranno, mi auguro, delle prassi, ma non credo che siano così ovvie e scontate come possa essere più nel campo delle politiche del lavoro e della formazione. E in questa stagione, nella futura stagione, questo diventa fondamentale, perché anche qui non è un termine nuovo, ma non è sempre praticato, c'è una necessità, un obbligo di interazione, di integrazione di risorse e di obiettivi e di progetti proprio, che quindi implica sia per le amministrazioni lo sforzo di coordinarsi a livello oltre che verticale, orizzontale, con i propri settori, con i vari settori, sia interni alla stessa amministrazione e poi immaginiamo anche esterni. Però questa è una grossa sfida anche per le parti sociali, perché siamo un po' tutti divisi settorialmente, spesso si riscontra un po' dappertutto questo essere specialisti di alcune materie. Quello che ci si chiede è non di diventare specialisti del tutto, perché sarebbe una cosa impossibile, ma cercare di sviluppare il più possibile la capacità di interazione e di integrazione con altri soggetti, con altre tematiche, per partecipare effettivamente non solo in maniera formale alla programmazione, ma soprattutto all'attuazione. Allora, cosa si cerca di fare a livello nazionale? Poi la stessa cosa avviene o avverrà a livello regionale e dentro la programmazione operativa. Tutti conoscete il documento metodi obiettivi, tutti credo avrete già avuto modo di leggere la bozza di accordo di partenariato, che peraltro è presente sui siti, quindi diciamo è disponibile, non è un documento definitivo, è una bozza ovviamente, però sono già due documenti di riferimento che è in mezzo a un lavoro di cui vi riferisco fra poco, che sono stati improntati a questo principio del partenariato. Nel documento metodi obiettivi avrete sentito parlare più e più volte delle sette innovazioni di metodo, delle sette sorelle, delle sette innovazioni di metodo, me le sono scritte per non dimenticarle, la logica dei risultati attesi, l'approccio per risultati attesi, per la esplicitazione delle azioni da subito, in modo che la programmazione sia veramente operativa e non diciamo un contenitore tutto da sviluppare, i tempi, la tempistica, anche questa è una cosa, questa è quella che a me sembra la più sfidante di tutti, perché è corretto, cioè per rendere credibile l'operatività di una programmazione devi necessariamente associare una tempistica, altrimenti lo farò può voler dir tutto e può non voler dir niente. È anche vero che questo qui, questo concetto di dire subito, di fare subito una programmazione pluriennale declinata non solo per risultati attesi e per azioni, ma anche per la tempistica di realizzazione di queste cose, è diciamo un problemino non da poco, considerando che la programmazione di suo dura formalmente 7 anni, ma in realtà di esecuzione sono 9, e questa programmazione ci insegna che eravamo partiti in un modo e ci siamo trovati ben presto in tutt'altra situazione. Quindi c'è un equilibrio non semplicissimo da trovare fra la necessità di dire subito quello che si vuol fare, di esplicitare subito i veri e propri progetti che si vogliono realizzare e in che tempi, in quali tempi, e la necessità di mantenere un po' di flessibilità rispetto al fatto che noi non possiamo onestamente sapere, siamo in grado di programmare in maniera molto puntuale, credo, per i 2 o 3 anni che abbiamo davanti. Dopodiché bisogna un po' vedere come vanno le cose, quindi diciamo questa della tempistica mi ci sono soffermata, perché se fossi io a dover fare un programma operativo sarei molto preoccupata di questo aspetto. E la quarta innovazione di metodo è il partenariato, è un'innovazione, tutte queste in realtà non sono, almeno alcune di queste non sono innovazioni, qua quello che la sfida è renderle vere, non formali. E il partenariato, come vi è già stato detto, sono prima di tutto le parti sociali, ma è in generale la società civile, tutti quelli non solo che possono gestire dei progetti, che sono interessati perché sono diciamo parti in causa dei processi di negoziato, di contrattazione, o perché possono essere dei realizzatori veri e propri, dei gestori di risorse finanziarie, ma qui con partenariato si vuol dire qualcuno che può portare un contributo anche di idee, di esperienze, di stimoli, quindi proprio veramente un gioco continuo di dialogo che non può e non deve essere soltanto limitato alla realizzazione di quel progetto o alla condivisione di quella policy, ma deve essere un po' un rapporto continuativo che arricchisce entrambe le parti. Anche per rendere vero questo principio di partenariato, la quinta innovazione è quella della trasparenza. Ecco, qui, nonostante tutti i 3.000 siti internet e le 3.000 informazioni di cui tutti apparentemente disponiamo, secondo me veramente c'è molto da fare, perché di questo ci rendiamo conto. È quasi impossibile per un cittadino normale e anche spesso per un'addetta ai lavori capire veramente fino in fondo il contenuto di quell'informazione che apparentemente viene resa disponibile. Quindi lo sforzo è intanto di rendere veramente trasparente, quindi di rendere conto, ma in maniera semplice, in maniera che sia comprensibile ai destinatari di queste risorse, di queste politiche, quindi cittadini e imprese prima di qualunque altro soggetto, cosa si sta facendo, come si stanno spendendo i soldi e con quali tempi e da parte di chi. Quindi questo è anche un ambito di lavoro di non poco conto, ed è cruciale per un effettivo partenariato, perché chiaramente senza l'informazione fruibile, senza l'informazione vera, quella che uno capisce fino in fondo, è evidente che diventa difficile interagire, anche pretendere, anche chiedere spiegazioni, anche contribuire, anche le cose che dicevo prima, in senso positivo. C'è nel rendere le cose che si fanno trasparenti, c'è chiaramente anche un segnale, un invito a sorvegliare e quindi a fare un po' da controllori rispetto all'agire dell'amministrazione. Però guardandola un po' più in positivo, c'è un invito a partecipare, a stimolare, a incoraggiare, a essere presenti, e nel momento in cui l'informazione si possiede, ripeto, in maniera realmente fruibile, l'amministrazione rende conto ed è un po' sottoposta alla pressione di essere che è possibile sorvegliarla, è possibile interagire con lei, deve dare spiegazioni. Ma il partenariato e le parti sociali in particolar modo sono responsabili della loro capacità e qualità di partecipazione, quindi anche per loro, cioè, un'informazione che è veramente fruibile toglie un po' gli alibi a tutti, all'amministrazione ma anche al partenariato. Quindi è una grande opportunità da usare che però responsabilizza molto, vuole responsabilizzare molto tutti. Non c'è qualcuno che fa e qualcun altro che giudica. Se è vero questo concetto di partenariato di cui stiamo parlando, siamo nello stesso gioco. E ci sono dei ruoli distinti, ci sono delle responsabilità distinte, ma c'è un'interazione che deve funzionare da più parti, non può funzionare, non può essere agita da una parte sola. Sulla valutazione, anche la valutazione è un necessario strumento che in questa programmazione abbiamo un po' abbandonato, sfortunatamente, per me perché non c'era un vincolo a farla, cioè molto chiaramente non c'era un vincolo a farlo, quindi ci siamo dedicati a quello che era obbligatorio, abbiamo lasciato un po' da parte. Poi non è così dappertutto, queste sono sempre delle generalizzazioni che hanno quindi i limiti delle generalizzazioni. Però la valutazione anche qui da un lato responsabilizza molto specialmente l'amministrazione, che non è per forza soltanto in questa programmazione il Ministero e la Regione, ma possono essere anche attori molto diversificati. Si vuole molto sollecitare il privato sociale, si vuole molto sollecitare i comuni, le associazioni di comuni, altri soggetti, si vuole molto stimolare la partecipazione reale alla vita della programmazione del partenariato in senso esteso. E la valutazione ci serve non tanto a subire dei giudizi, delle bocciature o delle promozioni, quanto a capire tempestivamente se le cose che si stanno facendo hanno bisogno di correttivi o invece funzionano molto bene, che tipo di risposte danno, mettere in luce le criticità, ma anche semplicemente per affrontarle, quindi con un lavoro che non può essere di quello che gestisce, ma deve essere di un osservatore più possibile imparziale, comunque altro oltre a quello che gestisce. E poi la settima innovazione è il presidio nazionale, qui chiaramente molto pensata sul ruolo che il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione già sta giocando e molto più dovrebbe giocare nella futura programmazione. Ovviamente chiama in causa anche il Ministero del Lavoro, che come sapete è capofila del Fondo Sociale Europeo. Presidio nazionale, anche qui non va letta come diamo più risorse, più programmi operativi ai ministeri, perché questa è una vicenda tutta quanta da discutere, tutta quanta da giocare, ma invece ministeri non potete usare l'alibi della ripartizione delle competenze, del titolo quinto, delle autonomie regionali. Avete un ruolo e una responsabilità, dovete riempire di contenuto e di significato anche il vostro ruolo di coordinatori, quindi non semplicemente qualcuno che incontra tutti in quelle occasioni che sono normalmente una o due l'anno, ma qualcuno che deve affiancare le amministrazioni e deve anche sorvegliare. Io uso a proposito il termine sorvegliare, non verificare, perché non c'è niente di ispettivo, non c'è un'ispezione da dover fare, ma non ci si può disinteressare. Purtroppo o per fortuna le performance di questa o quella amministrazione hanno un impatto e si ripercuotono un po' su tutte le amministrazioni e alla fine sull'intero paese. Quindi questa innovazione presidio nazionale, io perlomeno l'ho letta così, è non vi potete limitare ad avere un ruolo formale di coordinamento, scrivere la bella sigla capofila e poi diciamo spogliarvi della sostanza di questo ruolo, che è approfondire, stare dietro alle cose, capirle, richiamare l'attenzione delle regioni specialmente, interagire con loro, intervenire dove necessario. Tutti sono perfettamente a conoscenza del lavoro veramente intenso degli ultimi due anni che è sfociato nel piano azione e coesione, e quello è stato un po' l'esempio, e non ci si vorrebbe arrivare un po' diciamo con l'affanno degli anni che passano e dei volumi di spesa notevoli che rimangono da gestire e da spendere. Però è stato praticamente la risposta che il centro insieme alle regioni ha cercato di dare a un momento molto critico, che peraltro è ancora diciamo in corso, non si può dire completamente superato, in cui il sistema appunto si era un po' paralizzato, si era un po' diciamo impaludato in tutta una serie di criticità, rischiava di perdere risorse finanziarie importanti, e lì devo dire, per lo stimolo che ha dato il Ministro della Coesione in particolar modo, si è trovata una maniera di dare una risposta e quindi di rendere significativo il ruolo, questo famoso presidio nazionale. Quindi è diciamo anche questo un richiamo alla responsabilità, più che fregiarsi di un titolo o mettersi incoronarsi di un ruolo. E se queste sono le sette innovazioni di metodo e tutti le hanno condivise, le dobbiamo rendere vere. Le parti le devono prima di tutto sorvegliare che questo accada nella realtà. Cosa è già accaduto? Oltre a dire qual è il metodo, ovviamente bisogna riempire di contenuti la prossima programmazione, fermi restando una serie di incognite che ancora sussistono. Per esempio, non abbiamo ancora un bilancio comunitario approvato per la 2014-2020, abbiamo un accordo in Consiglio del 7 e 8 febbraio che dice alcune cose, dà degli ordini di grandezza. L'Italia vedrebbe incrementare un pochino le risorse delle politiche di coesione, della politica di coesione, però noi non abbiamo ancora un quadro stabilizzato, certo, formalmente approvato. E così come non abbiamo dei regolamenti comunitari ancora diciamo formalizzati, su cui si può dire che sia finita la discussione. In linea di massima ormai la loro fisionomia è diciamo abbastanza chiara, però si discute ancora di tanti aspetti che non sono secondari. Pur in questo quadro che non è formalizzato, noi ci dobbiamo sbrigare a concludere una prima parte di lavoro che porta alla presentazione dell'accordo di partenariato alla Commissione europea. È chiaro che finché non si formalizzano, finché non c'è il quadro giuridico e finanziario formalizzato, noi non potremo mai presentare un accordo di partenariato adottato formalmente, semplicemente perché mancherebbe l'aspetto delle risorse sui vari programmi operativi, quindi un dettaglio non da poco. Però siamo d'accordo tutti quanti con la Commissione che, pur diciamo non potendosi dire che questo è già un negoziato formale, vale molto la pena andare avanti con un negoziato informale come quello che stiamo facendo, perché, per il motivo che vi ho detto. E per fare un negoziato informale con la Commissione abbiamo prima di tutto dovuto lavorare con le regioni, le altre istituzioni e le parti sociali e il partenariato rappresentato dalla società civile sulla stesura dei contenuti della prossima programmazione. Questo lo abbiamo fatto fra fine gennaio e marzo, quindi in un paio di mesi. Molti di voi hanno potuto interagire direttamente e fisicamente a queste riunioni, le abbiamo chiamate tavoli di lavoro, ognuno dei quali aveva un compito, e cioè quello di evidenziare quali erano i risultati attesi e le azioni, vi ricordate le prime due innovazioni, e per il futuro dei fondi strutturali. Noi come Ministero del Lavoro abbiamo avuto il compito di coordinare in particolar modo due tavoli, come normale che sia, anzi tre per essere più precisi. Uno, quello che guardava più ai temi del lavoro e dell'occupazione, l'altro che guarda all'istruzione, alla formazione, alle competenze, il terzo che guarda all'inclusione sociale. Lo abbiamo fatto, ripeto, in stretto partenariato devo anche dire che questo partenariato è stato effettivo, perché noi abbiamo ricevuto e sono circolati e sono disponibili a tutti contributi veramente da tutti. È stata infatti una faticaccia notevole, però anche è stato il segnale di un interesse vero, di una partecipazione che onestamente non è il primo negoziato a cui mi capita di partecipare. Mi sembra che in questo sia stata giustamente molto sollecitata la partecipazione, una risposta vi sia stata effettiva, sia nella fase di consultazione pubblica generale del documento metodi e obiettivi, sia in quella nella quale noi siamo andati ad enucleare i risultati attesi, le azioni e gli indicatori, perché ovviamente per fare quella sorveglianza che si diceva bisogna che non può esserci, l'assunto è che non ci può essere un risultato, nessun risultato è vero se non può essere misurato. Quindi lo sforzo è stato anche quello di esprimersi in una maniera che poi non portasse a dei vicoli ciechi, perché magari il risultato è troppo generico, perché è impossibile, perché non è un vero risultato, quindi non è possibile misurarlo. Adesso non è questa mattina l'occasione in cui passiamo in rassegna quali sono questi risultati attesi e queste azioni, però ne voglio ricordare almeno quattro per dire perché rappresentano quattro ambiti di lavoro sicuramente che chiamano in causa molto il contributo delle parti sociali, e sono ovviamente il contrasto alla disoccupazione giovanile, o per dirla in positivo la promozione dell'occupazione giovanile, quella femminile, ancora interventi anticrisi, chiamiamole così sinteticamente, e poi c'è il tema dell'invecchiamento attivo, questo per parlare del versante occupazione, che è un tema che ci riguarda tutti, che comunque, sì, parlo anche per te, riguarda un po' tutti, ma lo dicevo anche nel senso che vanno gestite prolungamento di attività lavorativa con questioni di benessere e temi legati anche alla salute, alla capacità, agli investimenti che bisogna fare per rendere effettivo questo invecchiamento attivo, che non è soltanto ti do l'incentivo a continuare a lavorare oppure do l'incentivo per non farti licenziare in modo che rimani nel mercato del lavoro, è anche una questione di porsi tanti problemi che finora non ci eravamo posti, perché diciamo sono legati necessariamente allo spostarsi in avanti dell'età in cui si può lasciare il lavoro, e tutto questo dovendo contemporaneamente promuovere affrontare con cure da elefante problema gravissimo della disoccupazione giovanile e femminile in particolar modo. Quindi non far entrare in contrasto, in contraddizione e vari bisogni che sulla carta potrebbero essere confliggenti se non adeguatamente trattati, il tutto questo con i vincoli di bilancio, le costrizioni che ci sono. E perciò non può mancare, sono cose molto difficili da fare, sulle quali a livello istituzionale non può essere un solo soggetto a trovare una risposta. È impossibile che una risposta sia trovata da un solo soggetto, e specialmente solo da quello che gestisce il Fondo Sociale Europeo del futuro, perché se pensiamo questo non credo che riusciamo poi ad ottenere veramente quei risultati che stiamo prefigurando. Se pensiamo alla questione dell'anticrisi, ad esempio, e questo lo cito non a caso perché le parti sociali sono protagonisti di queste dinamiche qui, abbiamo visto troppo spesso, si vede molto spesso, non sono così comuni quelle esperienze nelle quali c'è il livello istituzionale tutto insieme alle parti sociali a gestire questi processi. Normalmente c'è l'ammortizzatore sociale, poi c'è la politica attiva. Da quando abbiamo fatto il programma anticrisi queste due cose dialogano più spesso in maniera più sistemica, ma prima non era così, abbiamo dovuto fare un programma apposta perché due elementi di uno stesso problema dialogassero e cercassero di sincronizzarsi. Però poi ci sono altri elementi, ci stanno le politiche industriali, ci sta quelle spinte che devono agire sugli altri versanti, perché non credo proprio che possa essere solo la politica attiva e la formazione, neanche l'ammortizzatore sociale, l'unica o la risposta vincente per superare delle crisi che richiedono anche investimenti produttivi, risolvere problemi ambientali, creare quelle infrastrutture che magari non ci sono, riqualificare quel territorio che è andato, si sta depauperando. Queste cose qui non avvengono così sistematicamente, almeno dal mio osservatorio, poi chiaramente è un osservatorio parziale. Le vediamo in alcune occasioni. Quello che stiamo dicendo è che devono diventare la regola. Allora, quello che noi stiamo cercando di scrivere nell'accordo di partenariato sono un po' le regole del gioco, i contenuti diventano anche un po' regole del gioco. Se li condividiamo, se ci siamo detti che sono quelle le cose a cui vogliamo puntare, poi le dobbiamo però agire sia a livello nazionale sia a livello regionale e subregionale con quelle modalità, perché noi non abbiamo soltanto detto c'è questo risultato, c'è questa criticità, abbiamo cercato anche di indicare, con noi intendo dire tutto il partenariato istituzionale e altro, abbiamo cercato di individuare anche quali erano però le cose assolutamente da fare e, se volete, gli errori da non ripetere. È meglio dire le cose da fare che non gli errori da non ripetere. L'errore da non ripetere è che soprattutto su delle crisi fortissime, grosse, di settori, di aziende grandi, importanti, non può essere lasciata da sola la regione, o non può quel pezzo dello Stato farsene carico isolatamente. Non possono anche le parti sociali devono giocare un ruolo molto importante, sicuramente di difesa del lavoratore, ma anche un po' di prospettiva, perché a me è capitato anche di vedere che a volte, non mi voglio imbarcare in una discussione difficilissima, però a volte la ricetta dell'ammortizzatore sociale prolungato è una ricetta che non va sempre incontro agli interessi del lavoratore, perché spesso gli comporta una inattività e quindi un depauperamento anche delle sue competenze e una difficoltà poi a rimettersi in gioco. Quindi, siccome sono dei discorsi molto delicati, però cruciali, questo è uno di quei terreni su cui il dialogo sociale può fare dei progressi importanti, perché qua bisogna veramente capire quali sono gli interessi in gioco e cercare di farli incontrare. Se lo facciamo solo con una risposta, rischiamo di non risolvere il problema, o di risolverlo parzialmente, o spesso più volentieri di spostarlo in là nel tempo. E una volta che è troppo spostato in là nel tempo, si cronicizza e a quel punto diventa veramente difficile trovare una via d'uscita. Quindi questi quattro ambiti qui sarebbero materia per un lavoro continuativo che già si fa, ma che quello che si vorrebbe, ognuno lo fa, però spesso lo fa isolatamente per la sua competenza, per la sua responsabilità. Quello che dovrebbe essere il salto di qualità sistematico perché isolatamente magari esiste, ma sistematico è appunto un'interazione, un dialogo, un'anticipazione, un vero confronto che porti a a congegnare da subito quali sono le strade più promettenti. Poi ognuno ovviamente c'ha il suo ruolo, qua non dobbiamo diventare un ibrido, ibridare, fare delle strane ibridazioni dei nostri rispettivi compiti, sarebbe sbagliatissimo. Però giocare ciascuno il proprio ruolo, sì, giocarlo fino in fondo, sì, questo è assolutamente cruciale. Sul campo della formazione delle competenze mi limito a dire soltanto qual è l'elemento di innovazione che noi vorremmo portare. Anche questo, come ve lo dirò, sembrerà l'acqua calda, però non è la realtà, dice che non avviene questo. Quindi noi, essendo il Ministero del Lavoro, nel dialogo con le regioni abbiamo detto che secondo noi soprattutto la formazione professionale, laddove non stiamo parlando di contrastare gli abbandoni, il successo formativo, quindi intervenire su delle fasce che devono necessariamente irrobustire le loro competenze, ma dove stiamo guardando alla formazione come la leva strategica per accompagnare e rendere veramente probabile e possibile l'inserimento nel mercato del lavoro e anche la permanenza al mercato del lavoro, noi dobbiamo uscire dobbiamo far sì che questa formazione sia necessariamente in risposta a dei bisogni professionali effettivi. Non dappertutto questi bisogni professionali, in generale non è semplice individuare i fabbisogni professionali di competenze dei sistemi produttivi e soprattutto degli scenari del mercato del lavoro, specie se uno si dà una prospettiva molto lunga nel tempo. Però credo di poter affermare che sappiamo quelli che non servono, cioè allora diciamolo almeno al contrario, possiamo già sapere qual è tutta una formazione che non serve a niente. Per esempio quella sporadica, molto limitata, anche molto, diciamo, molto particolare, poco spendibile, perché succede solo in quel luogo sporadicamente e non succede in nessun'altra parte d'Italia o in un'altra parte di Europa. Adesso chiaramente c'è un po' di esagerazione, un po' di enfasi, però sicuramente abbiamo corsi brevi, brevissimi, ripeto, talmente particolari, talmente strani, che chi riesce a farli dopo non ha capitalizzato niente, un qualche cosa di cui ci fa poco, forse a livello personale magari avrà avuto una gratificazione, però rispetto al mercato del lavoro e rispetto alla spendibilità c'è c'è sicuramente un vuoto molto importante. E poi non è neanche vero che non ci siano analisi dei fabbisogni, che non ci siano osservatori, che non si sappia quali sono i settori trainanti o i settori da sostenere. Anche qui è una questione di dialogo, prima di tutto interistituzionale, ma poi anche molto col partenariato e qui anche molto, per esempio, col mondo delle agenzie formative. Anche qui c'è un concetto di partenariato che è meno delle parti sociali, però è di soggetti molto importanti. Anche loro devono essere convinti attori di questi processi, altrimenti da soli non si realizzano, è chiaro. Quindi quando uno dice la frase che avremo sentito 50.000 volte, qualificare la formazione professionale e renderla pertinente ai bisogni del mercato del lavoro, questa cosa va riempita di contenuti, deve diventare vera. Qual è la differenza rispetto a prima? Che tutti noi, o chiunque gestirà delle risorse, dovrà rendere conto di come l'ha fatto nella maniera delle innovazioni di metodo che dicevo prima. Quindi a questo punto non è più ho fatto 100 corsi di formazione, durata 10.000 ore, partecipanti 100 persone, ma si va un pochino più in dettaglio, si va un po' più in profondità, che non significa che necessariamente uno trova felicemente lavoro, magari fosse vero questo dopo aver frequentato un percorso formativo, ma che un po' tutto il sistema deve tagliare un po' di rami secchi, anche perché non ci si li può più permettere anche finanziariamente. Quindi vanno abbandonate un po' di prassi che possono avere altre logiche, ma sicuramente non sono così prioritarie in un momento come quello che stiamo vivendo. Quindi diciamolo in positivo, c'è da abbandonare qualcosa perché tutto non possiamo finanziare, tutto non si può finanziare, tutto non si può portare dietro. Allora, dovendo fare delle scelte, perché si devono fare delle scelte per mille e una ragione, facciamo quelle scelte che rispondono, questo ovviamente è il punto di vista specialmente del Ministero del Lavoro, che danno una risposta o sono più promettenti a trovare una risposta al gravissimo problema della disoccupazione, della mancanza di occupazione, dell'inattività che è diventata eclatante e purtroppo molto diffuso nel nostro Paese, quindi sicuramente concentrato in più luoghi, però molto generalizzato. Chiudo dicendovi una cosa, e mi scuso se sono stata lunghissima, è talmente generalizzato che saprete che il Consiglio ha approvato una linea finanziaria dedicata al contrasto della disoccupazione giovanile, specialmente nella fascia 15-24 anni. Nel prossimo periodo di programmazione, oltre al Fondo Sociale Europeo, ci sono delle risorse che sono mirate, già targettizzate, scusate la parola, su questi destinatari. Dovranno andare a risolvere in maniera strutturata, quindi non episodica, sporadica, col corsetto, con due ore di orientamento, col bilancino ino delle competenze, ma con delle cose vere, quindi dei percorsi di istruzione o di formazione strutturati di qualità, dice il documento, le conclusioni del Consiglio, oppure con un contratto di lavoro, ma anche semplicemente di apprendistato, con un tirocinio vero, eccetera, affrontare il tema della disoccupazione giovanile, specie di questa fascia di età e specie perché esiste questo fenomeno dei NEET di cui tutti siamo a conoscenza. Bene, qual è il parametro per destinare questo plafond che è di 3 miliardi di euro per tutto il periodo, per tutti e 27-28 paesi dell'Unione Europea? Come si fa a sapere cosa andrà all'Italia e cosa andrà a un altro paese? Il parametro è quelle regioni che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25% in quella fascia di età. Bene, in Italia ci stanno dentro tutte le regioni, escluso Trento, Bolzano e la regione Veneto, che però ricade dentro questa sfortunata statistica per almeno 3 province. Allora, questo ve l'ho detto per darvi il senso, è veramente impressionante, darvi il senso che certi temi e certi problemi sono proprio ormai strutturali e diffusi nel nostro Paese. E quindi vanno affrontati in una logica che sicuramente graduerà le intensità, sicuramente saprà tener conto delle differenze territoriali, ma è una logica diciamo molto unitaria, che deve fronteggiare in maniera unitaria alcuni di questi problemi che sono veramente acuti. Il che di nuovo significa che sia le istituzioni ma sia le parti sociali devono diciamo contribuire fattivamente non solo a questa fase di programmazione, che è una fase importante perché è quella delle scelte, ma ancor di più nella fase di attuazione, con quel ruolo di sorveglianza senz'altro, ma soprattutto propositivo e di facilitazione di cui le amministrazioni credo hanno uno straordinario bisogno. Grazie.